9 in punto, la versione di Oscar.
No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Again, e buon venerdì 16 di dicembre. Mi perdono per la qualità della voce perché non sono in studio in questa conduzione un po' particolare, perché ho avuto un'emergenziella e quindi mi scuso con voi perché la qualità della voce oggi mi farà sembrare un ospite invece che un conduttore. Mi scuso ancora, però nella vita possono capitare queste emergenze, e del resto è per un'emergenza continua da mesi che noi stiamo cominciando la trasmissione, la versione di Oscar alle 9 in punto tutte le mattine, e la stiamo concludendo tutti i giorni con The End dei Doors. E l'emergenza è quella che continua intorno a noi, è quella ovviamente dell'euroarea, e rispetto alla quale il governo ha varato la sua manovra. Ci stiamo approntando in una maniera un po' più travagliata e lunga e tumultuosa rispetto al previsto al voto finalmente in una delle due camere di questa manovra tutta tasse. Avete visto ieri e trovate sui giornali, sul Sole 24 Ore approfondito, ma basta ecco su tutta la stampa, ieri le previsioni del centro studi di Confindustria guidato da Luca Paolazzi, che con la sua squadra di economisti ha dovuto, e sottolineo dovuto, purtroppo tracciare il quadro che di fronte a noi per un 2012 che vede il deterioramento dell'economia reale italiana, ma nel complesso dell'euroarea, molto accentuarsi, e l'Italia va verso un meno 1,6, questa è la previsione del centro studi e di Confindustria per il suo PIL, e ci saranno 800.000 e più posti di lavoro nel complesso, che questo dato di PIL significa perdere sul totale della situazione italiana. E anche nel 2014, dopo un 2013 che nella migliore delle ipotesi vedrà una modesta ripresa della crescita, se tutto va bene e se non salta l'euroarea, perché questa ipotesi anche nelle previsioni del centro studio di Confindustria purtroppo bisogna formularla, e nel formularla il centro studio di Confindustria, anche Luca Paolazzi, sì, per chi lo ha sentito ieri collegato con Sebastiano Barisoni ieri pomeriggio, ha dovuto aggiungere, nel caso in cui l'euro salti, il dovere e la coscienza dell'economista impongono di dire che in realtà nessuno è in grado di formulare previsioni di quello che avverrebbe, se non approssimativamente, che il range di abbattimento dello stock di reddito e patrimoniale sarebbe in un ambito fino al 40, al 50, al 60% per i membri deboli dell'euroarea in caso di rottura dell'euro. E comunque anche invece nella migliore delle ipotesi in cui questa ipotesi appunto non si verificasse, andassimo a un 2013 di modesta ripresa del PIL, ci troveremmo comunque ancora molto molto lontani dal punto di massima di picco dell'Italia per quello che riguarda occupazione, lavoro e reddito del pre-crisi, cioè del 2007. Allora, questo è il quadro di fronte al quale nella trasmissione di oggi ci siamo posti una domanda che vogliamo farvi e che ci poniamo con i nostri ospiti oggi. Ma se questa è la situazione, per caso o per necessità, non bisognerebbe, per senso di responsabilità, porsi la questione se non convenga, prima che ulteriormente gli spread salgano, che ulteriormente asta dopo asta le banche debbano incorporare il rischio paese accresciuto sui titoli del debito pubblico, prima che qualche banca italiana entri in una emergenza dovuta a liquidità zero, prima che ci troviamo in condizioni che possono verificarsi, perché stanno nella catena purtroppo del continuo deterioramento che fa parte di questo meccanismo di costruzione di un euro in cui la Germania ci chiede molto rapidamente di fare tutte le riforme che non abbiamo fatto, abbiamo avuto la colpevolezza, la miopia, il mendaccio di rinviare per
10 anni di euro in cui abbiamo invece approfittato dei bassi tassi di interesse della moneta comune. In questa situazione non ci conviene invece di aspettare un'emergenza improvvisa che potrebbe verificarsi, è ragionevole attendersi che possa verificarsi, non ci converrebbe invece per primi, responsabilmente, per così dire, fare un passo laterale e che il governo italiano andasse lui al Fondo Monetario, a Washington, responsabilmente a sedersi intorno a un tavolo e dire: cari ragazzi, non vogliamo aspettare un'emergenza che farebbe peggio non solo all'Italia ma all'intera sostenibilità e alla credibilità dell'euroarea. Veniamo a sederci al tavolo del Fondo Monetario fin da questo momento, chiediamo di esaminare l'ipotesi di un intervento straordinario, una linea di credito straordinario di un paio di centinaia di miliardi di euro almeno, che consenta all'Italia di evitare alle aste dei prossimi mesi di incorporare rendimenti così elevati, che impedisca il diffondersi di panico nell'euroarea e che ulteriormente vincoli l'operato del governo italiano, delle riforme italiane che devono arrivare, a un programma concordato a livello internazionale e garantito da questo intervento del Fondo Monetario? Ecco, questa è la domanda ed è una domanda che noi ci poniamo con spirito di responsabilità, non per diffondere il panico, non per fare capire a voi ascoltatori che le cose sono peggiori ulteriormente di quello che vi si dice, ma per dare un contributo, visto che qui non impegniamo la politica, non siamo nelle aule del Parlamento, ma nella tradizione di questa emittente, di questo gruppo editoriale, poniamo delle questioni con senso della misura, ma anche con un occhio a quello che davvero sta continuando a capitare all'interno dell'euroarea, di quello che effettivamente è ragionevole immaginare che potrebbe capitare al nostro paese. È ovvio che un intervento di quel tipo e una decisione di quel tipo da una parte contribuirebbe a creare fiducia e solidità in Europa, dall'altra però spiazzerebbe anche i franco-tedeschi, perché ovviamente il fatto che un paese core come l'Italia, per il rilievo che ha il suo PIL, il 13,8% dell'euroarea, per il rilievo che ha il suo debito pubblico sul totale di quello dell'euroarea, siamo circa al 23,8% del totale del debito pubblico dei paesi, dei 17 paesi componenti l'euro, la decisione noi di andare al Fondo Monetario sarebbe una decisione che scombina dei giochi, che fa capire al mondo intero che effettivamente le risposte date dal vertice dell'Immacolata sono risposte impegnative sì, ma che non danno la risposta alla tenuta dell'euro in quanto tale. Ma del resto, faccio notare a voi che ascoltate, questa ipotesi è fin dall'inizio contemperata nel meccanismo dell'Europatto dell'Immacolato dell'8 dicembre, perché se non fosse così non sarebbe stato deliberato l'aumento per 200 miliardi del finanziamenti da parte dell'euroarea nei confronti dello stesso Fondo Monetario. Vi ricordate che lo dicemmo l'indomani stesso, questa parte dell'accordo europeo indicava chiaramente l'ipotesi che qualcuno dei paesi sottoscrittori di un accordo intergovernamentale non comunitario come quello raggiunto tra la notte e il 9 dicembre, significava che qualcuno di loro poteva avere delle difficoltà straordinarie per strada, tanto straordinarie da dover ricorrere all'intervento non degli strumenti europei che fino a questo momento non hanno funzionato, l'FSF, e non ancora del nuovo meccanismo europeo di stabilizzazione dei mercati, l'ESM, che entrerà in vigore da luglio del 2000 e dell'anno prossimo, bensì a quel punto l'unica piattaforma internazionale che ha le modalità, le risorse, le procedure d'emergenza e che ci monitora strutturalmente da molti anni, che è appunto il Fondo Monetario. E quindi questa domanda la poniamo al centro della nostra riflessione per capire come la pensate voi, ed è questa la domanda che noi abbiamo rivolto ai nostri ospiti oggi. E il primo ospite che dovremmo avere collegato è il professor Sapelli, che conoscete bene perché insegna la storia dell'economia in statale. È una voce, diciamo, che siete abituati perché spesso ascoltate dai microfoni di Radio 24, è una voce che non la manda a dire, per così dire. Quando si è trattato e si tratta di continuare a criticare il modello di intermediazione finanziaria che ci ha prodotto questa bella crisi, separando la finanza dall'economia reale, certo il professor Sapelli non ha mai mancato di fare osservazioni molto taglienti, e anche su questa leadership, diciamo, franco-tedesca di questo processo non ha mancato di far sentire la sua opinione. Ma chiedo al professor Sapelli, salutandolo e ringraziandolo, l'ipotesi che l'Italia possa ricorrere essa al fondo monetario, come lo trova? Lo trova critico, oppure è una ipotesi di fronte alla quale costruire un altro pezzo di capitale di fiducia del nostro paese? Lo dico con un ultimo accenno anche alla situazione politica che abbiamo visto in questi giorni intorno alla manovra. Di fronte a un Silvio Berlusconi che ieri sera, inevitabilmente, di fronte alle debolezze del governo sulla manovra in Parlamento, ai vaivieni, alle marce indietro sulle liberalizzazioni, alla confusa cornice in cui sono maturati sempre nuovi aggravi fiscali, di fronte alle modifiche chieste e ottenute da PD e PDL sui pezzi fondamentali della manovra, cioè l'imposizione immobiliare da una parte e le pensioni dall'altra, di fronte a questa, ammettiamolo, confusione e debolezza crescente che stupisce molti di coloro che hanno sostenuto questo governo come un governo di responsabilità nazionale, ma che cambiasse in maniera strutturale il quadro dell'operatività dei provvedimenti, magari anche in considerazione di questa confusione politica, un'ulteriore garanzia contrattata col Fondo Monetario Internazionale contribuirebbe a ridare un altro giro di vite all'operatività e alla serietà e alla rapidità dei provvedimenti da assumere. Sentiamo allora, io lo saluto e lo ringrazio, il professor Sapelli, come la pensa su questa ipotesi, che ne dice? Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a lei. Cioè, l'ipotesi di far, perché mi hanno appena telefonato ora, di far sì che anche il Fondo Monetario Internazionale e l'IFMM intervenga in questa girandola di assicurazioni della politica creditizia, penso che sia naturalmente, come credo che avrà detto anche lei, una buona idea. Naturalmente questo segna però, di questo io sono molto preoccupato, un po' la fine della possibile riforma della Banca Centrale Europea, perché se dobbiamo ricorrere, una potenza come l'Europa, il vecchio continente, all'aiuto del Fondo Monetario Internazionale per avere un prestatore in ultima istanza, creando una complicatissima rete di, come si potrebbe dire, sostegni internazionali, perché l'Europa presterà attraverso le sue banche centrali dei fondi al Fondo Monetario Internazionale, il quale a sua volta aspira a chiederne anche ai cosiddetti BRIC, Brazil, Russia, India e China, i quali non ne daranno se non avranno in cambio delle regole di governance più favorevoli. Mi pare che stiamo mettendo su, grazie alla coppia Merkel-Sarkozy, una situazione di complicazione istituzionale paurosa, mentre sarebbe tutto molto più semplice distaccarsi un po' da quelli che sono gli interessi elettorali a breve, a brevissimo termine, sia in Francia che in Germania, e pensare ad una riforma seria della Banca Centrale Europea. Quindi penso quello che dice stamattina Samuel Britten sul Financial Times, in questo suo amaro commento, dice: siamo sicuri che c'è bisogno di più Europa, forse c'è più bisogno di un'Europa giusta, di un'Europa che vada nel senso giusto. Ecco, questa è una situazione molto caotica, molto complicata che si sta creando.
Nell'ipotesi che stiamo formulando oggi, cioè che sia l'Italia a responsabilmente prendere atto del fatto che il meccanismo del ricorso alla BCE che lei non da oggi ma da sempre indica è un meccanismo impossibilitato a breve dall'Eurocompromesso dell'8 di dicembre e dei suoi limiti, che di fronte a questo, invece di assistere come contribuenti, come governo italiano, al continuo ballo degli spread, cioè all'incorporazione in ogni asta pubblica di un onere maggiore, ma soprattutto invece di assistere a braccia conserte a quello che inevitabilmente questo potrebbe rappresentare per qualche banca italiana che finisce la liquidità, di fronte a quello l'Italia dica anche per mettere alla frusta i limiti del compromesso europeo, sapete che c'è, l'Italia senza aspettare che sia la missione del Fondo Monetario a certificarlo o senza aspettare un'emergenza in qualche asta o da parte di qualche banca, intanto intraprende la via di sedersi al tavolo di Washington per darsi un'ulteriore cornice di sicurezza e per evitare emergenze che potrebbero a quel punto includere ulteriormente una previsione di crescita italiana che è quella che abbiamo ricordato all'inizio, cioè quella di, che il centro di Confindustria ieri ci dice andiamo verso l'1,6% in meno di PIL almeno. In questa ipotesi, secondo lei, andare a sedersi unilateralmente per responsabilità al tavolo del Fondo Monetario non potrebbe forse rappresentare esattamente quella scossa al processo europeo che l'8 dicembre e il 9 dicembre non c'è stata all'Eurovertice?
Guardi, bisognerebbe, se lo facessero la Germania e la Francia sì, ma
diciamo, no, l'ipotesi è l'Italia.
No, appunto, stavo dicendo comparativamente, ma l'Italia è ormai una potenza che ha un'importanza dal punto di vista dei rapporti anche finanziari solo per la sua collocazione geostrategica. Economicamente, nonostante quello che dicono alcuni cultori della bellezza dell'Italia che scrivono continuamente che siamo un paese con tante piccole e medie imprese, sì certo, stiamo cercando di fare un po' di occupazione, ma sedersi lì dal punto di vista negoziale avrebbe un significato assolutamente nullo e soprattutto però vorrebbe dire mutatis mutandi e fare un po' quello che ha fatto l'Inghilterra, dire beh noi adesso ci tiriamo fuori e andiamo a parlare direttamente con Washington. Quindi mi sembrerebbe veramente, non so chi l'abbia avuta questa idea qui.
No, è un'ipotesi che ci stiamo ponendo perché
trovo che sarebbe un'ipotesi suicida. Devo dire che poi dopo scatenerebbe un'ondata di proteste populistiche, cioè,
questo diciamo, è inevitabile perché a quel punto si direbbe tutto quello che si è fatto
vedi
in
Washington, e lo dice, come lei sa bene, un filo americano come me, insomma, che pensa che il destino economico, non solo economico ma anche civile, dell'umanità è legato agli Stati Uniti, soprattutto davanti alla prepotenza della potenza cinese. Ecco, questa cosa mi sembrerebbe un piccolo escamotage e che ci taglierebbe fuori dall'Europa, irriterebbe i nostri partner che già mal ci sopportino, e non dimentichiamo che il professor Monti è un placebo, solo gli italiani, cioè voi gli italiani, solo quelli che leggono alcuni giornali che l'hanno socializzato, perché questo è un governo di pacificazione nazionale ed è un governo dei direttori, cioè di giornale. Oltre
cioè lei dice per una decisione di quel tipo ci vorrebbe una standship, capacità critica e politica nei confronti dell'Euroarea che lui non ha, professor
Monti. Ma assolutamente, tutti sanno chi è, no? E quindi diciamo non sorridono più perché è una persona che ha l'Oden, che non ha il riportino, ha i capelli suoi, ecco, ma tutti sanno.
Adesso non include l'ISCA con gli aspetti.
No, ma io non include l'ISCA, io faccio un'analisi antropologica dell'economia che è importantissima.
Certo.
E certamente si presenta un signore di Varese che ha avuto dei parenti illustri, ma insomma no, ma non va, se passi fi, cioè non è.
Vede, uno degli altri aspetti per cui abbiamo pensato a questa ipotesi e la mettiamo sul tavolo per ragionarci freddamente intorno, certo, è un altro aspetto che è richiamato oggi per esempio dal Financial Times Deutschland in un suo articolo questa mattina, informa che Jens Weidmann, il capo della Bundesbank, sì, avrebbe scritto una lettera riservata al ministro Wolfgang Schäuble esattamente facendo riferimento l'ipotesi che il Fondo Monetario debba fare un intervento straordinario verso qualche paese dell'euroarea, dicendo questa ipotesi, che è del resto sottintesa dall'aumento dei finanziamenti di 200 miliardi dell'area euro al Fondo Monetario deliberato all'Eurovertice, però se avviene prima del finanziamento, e già sappiamo che la Gran Bretagna ha detto no alla propria quota di finanziamento e così via, se avviene prima ci pone un problema come tedeschi, perché come ovvio il Fondo Monetario chiederebbe innanzitutto a noi tedeschi di reintegrare le nostre vie di finanziamento al Fondo Monetario. Allora, questa ipotesi potrebbe, come si vede, proprio concretamente mettere oggettivamente nella posizione obbligata ai tedeschi di dire, vabbè, visto che non bastano le cose europee che abbiamo messo in campo, se l'Italia va al fondo noi siamo costretti quantomeno a metterci soldi noi adesso. Lei dice che anche questo non sarebbe un contributo, o semplicemente ci ha fatto capire che Monti non sarebbe in grado?
Dunque, io penso che Monti non sarebbe in grado. Due, i tedeschi si riterebbero perché dovrebbero pagare la spesa fatta dagli italiani con i soldi tedeschi, no? Che, voglio dire, anche se siamo sempre in euro, però parliamo di percentuali sulla base delle risorse che bisogna dare al fondo. Terza cosa che mi spaventa, vorrebbe già dire che l'Eurozona ha fallito. Perché questa è la cosa drammatica, sai, finché il Fondo Monetario ci dà dei soldi di straforo, come si fa un potovin, cioè quando si fa con una tangente e si fanno passare i soldi sotto il tavolo, come si dice in Francia, nessuno li vede, qui in questo modo mettono i soldi sul tavolo e fanno vedere che gli europei da soli non ce la fanno. Secondo me questa cosa avrebbe sui mercati un effetto terrificante, perché già la scarsa fiducia verso l'Eurozona, che da luglio, agosto i fondi pensione giapponesi, asiatici ha manifestato e poi via via si è dilagata verso quelli anglosassoni, e beh, a questo punto secondo me esploderebbe, dice, ma questi non sono capaci di far nulla.
Bene, allora mettiamo agli atti questa prima risposta critica molto negativa di fronte a questa ipotesi del professor Sapelli, che salutiamo e ringraziamo, e noi andiamo in pubblicità. Eccoci tornati in studio per questa seconda parte della versione di Oscar di oggi, venerdì 16 dicembre. Mi chiedo di nuovo scusa per la qualità della mia voce, perché sto facendo il collegamento da fuori oggi di conduzione, può capitare. E ci stiamo ponendo in questa puntata una domanda che ad alcuni, a molti ascoltatori, vedo anche gli SMS, non convince per niente. In effetti non ha convinto neanche il professor Giulio Sapelli nella nostra prima parte della trasmissione, cioè ci stiamo chiedendo se di fronte a quello che tutte le previsioni ci mettono di fronte come ipotesi, cioè un deterioramento molto forte dell'economia reale, della crescita attesa dell'area del nostro paese, e di fronte al ballo degli spread che, come vedete, continua e che quindi ci mette nella condizione di incorporare oneri maggiori ogni asta a debito pubblico, e che soprattutto trasferisce sul sistema bancario un rischio di liquidità sempre più elevato, non sia di fronte a questo quadro un'ipotesi di ulteriore maggiore responsabilità quella di, come Italia, sedersi al tavolo di Washington del Fondo Monetario e dire, prima che avvengano ulteriori condizioni di emergenza, e proprio per non destare ulteriore sfiducia nei confronti dell'euroarea, iniziamo a ragionare su un prestito straordinario nei confronti dell'Italia che ci consenta di abbattere questa catena per un po' di tempo sulle aste pubbliche, e che naturalmente impegni ancora più vincolatamente il quadro delle riforme da adottare da parte del governo Monti rispetto a una politica riottosa, visto che a quel punto si tratterebbe di stipulare un accordo con il Fondo Monetario. Abbiamo visto con il professor Sapelli che questa ipotesi significherebbe anche inevitabilmente una scossa molto forte al compromesso europeo della notte dell'Immacolata. I tedeschi stessi oggi sul Financial Times Deutschland, abbiamo visto il capo della Bundesbank che avvisa riservatamente il ministro Schäuble, il governo, che un intervento del Fondo Monetario, per quanto già previsto come ipotesi dall'aumento di finanziamenti al Fondo Monetario per 200 miliardi, significherebbe inevitabilmente però che il Fondo Monetario chiederebbe innanzitutto ai tedeschi l'aumento delle proprie linee di finanziamento. Il professor Sapelli ci ha detto, ma io non credo che il professor Monti avrebbe il fegato di fare una cosa simile agli altri euroleader, perché significherebbe un atto di sfiducia nei confronti della tenuta del processo deciso l'8 e il 9, e oltretutto a quel punto ai mercati arriverebbe come un enorme segnale di sfiducia verso l'euroarea in quanto tale. Allora, abbiamo con noi, collegata da Francoforte, in una pausa delle sue lezioni, perché oggi insegna stamattina e quindi ha 15 minuti per stare con noi, io molto la ringrazio, la professoressa Esther Faia. La professoressa Esther Faia è un'economista economista, insegna appunto politica monetaria alla Goethe Universität a Francoforte, è una ex bocconiana che però ha un curriculum invidiabile, perché poi dalla Pompeo Fabra fino alla New York University ha costruito un percorso universitario eccezionale. Mi ha molto colpito un suo recentissimo paper insieme a Ignazio Angeloni, dal titolo Exit Strategies, in cui si interrogava proprio sulla possibilità per gli economisti di elaborare modelli intorno agli exit strategies di una crisi come questa, che è una crisi che nasce da uno squilibrio di bilancio dei pagamenti interna all'euro area come l'abbiamo costruita, e che ha il rischio di credito e quindi il rischio di liquidità delle banche e il canale credito economia reale come primo meccanismo di propagazione dell'instabilità. E in questo paper la professoressa Faia si interrogava esattamente sulla possibilità per gli economisti di prevedere davvero cosa possa avvenire. Intanto buongiorno e grazie alla professoressa per essere con noi telefonicamente.
Buongiorno a lei e la ringrazio di avermi invitato e di aver descritto così estesamente il mio paper.
Allora, ma in questo, dal suo punto di vista, per la scuola a cui appartiene, ma insomma, è possibile davvero fare previsioni in una condizione come questa?
Allora, guardi, se si riferisce al mio paper, noi lì abbiamo cercato di essere più dettagliati possibili rispetto a degli scenari che fossero, diciamo, pesati quantitativamente rispetto ai dati attuali o anche per esempio agli scenari di consolidamento del debito previsti dall'IMF. Quello che il nostro paper dice è che se si fanno delle politiche da un certo punto in poi, se si esce dalle politiche espansive, si può addirittura creare di per sé un'espansione. Perché? Perché le politiche espansive, sia monetarie che fiscali, nel breve periodo aiutano a diciamo stemperare la recessione di una crisi, ma creando moral hazard, creando assunzione del rischio da parte delle banche, nel lungo periodo creano dei costi aggiuntivi. In più, comunque, se si fanno delle politiche espansive, gli agenti sanno che nel futuro ci sarà un aumento delle tasse, scontano questo e quindi riducono i consumi. Quindi da un punto di vista della teoria, diciamo, le politiche di austerità nel breve nel lungo periodo possono avere degli effetti positivi, quindi c'è tanto da guadagnare. Tuttavia devo diciamo aggiungere che quegli scenari erano fatti per dei valori iniziali del debito e degli spread che erano a livello della media europea, cioè 70-80%, non nel caso di un livello del debito molto alto. In quel caso il periodo di consolidamento credo che sarebbe molto molto più lungo, e con gli spread per come sono adesso credo che uno scenario di consolidamento credibile dovrebbe veramente ricevere, come dice lei, un intervento dall'esterno, perché l'EU Summit non ha prodotto questo miracolo nella discesa degli spread.
Quindi l'ipotesi di andare a sedersi prima che succedano cose che possono avvenire, non è detto che avvengano, ma sono nel novero delle possibilità al tavolo del Fondo Monetario, per lei non sarebbe un'ipotesi da scartare?
Guardi, mettiamola così, qui se qualcuno doveva fare, bisognava fermare questi spread, perché non c'è possibilità di mantenere dei deficit a zero come è stato chiesto nell'EU Summit se ci sono questi spread. E la stessa Germania, guardi che quello che chiamano il debt break, cioè il deficit zero in Germania, è difficile da implementare. Allora bisogna far scendere gli spread, si sperava nell'EU Summit, non è successo, perché se si legge il report è molto debole e quelle misure non sono credibilmente implementabili, quindi ci vuole un intervento esterno. O un miracolo, oppure bisogna trovare tra le cose che ci sono sulla terra, quindi forse un intervento dell'IMF, che probabilmente diciamo non è il più auspicabile, perché chiaramente porterà degli altri vincoli esterni, ma in questo momento è chiaro che dall'Europa non è venuto niente e bisogna fermare l'attacco. Se l'attacco non si ferma, diciamo, sa come si chiamano tipping point, ci sono dei punti oltre, dei momenti oltre il quale non si può fare più niente.
Esatto, ci sono dei punti di frattura che a quel punto rendono impossibile ogni intervento di riparazione.
C'è qualcuno che ritiene che l'abbiamo già passato.
Io mi ritrovo esattamente in questo giudizio, la professoressa Esther Faia. Senta, facciamo un secondo un passo indietro, esattamente sugli effetti dei meccanismi di raggiungimento del consolidamento del rigore di bilancio, quando la velocità del deterioramento miglioramento dell'economia reale è così alta come è nell'ultimo trimestre e come si vede in tutte le previsioni di fronte a noi. Lì ci sono due strade, diciamo così, e questo riguardano le scuole degli economisti, perché da una parte c'è la scuola come quella alla quale ha fatto riferimento lei, che dice di fronte a crisi di questo tipo gli interventi di rigore, cioè in parole povere tagli di spesa e con livelli di pressione fiscale coerenti ai tagli di spesa, anche molto severi, ma che liberano energia per la crescita, sono più efficaci. Questa è la linea di papers come quelli di Alesina, del professor Roberto Perotti e così via. È una linea che viene molto contrastata da altre scuole di economisti che dicono no, i dati e i molti casi su cui si sono esercitati nelle loro ricerche, Alesina, Perotti e altri di questa scuola, alla quale in piccolo appartengo anch'io, in realtà non sono attendibili. Quando si va a una recessione così forte, in realtà il vecchio John Maynard Keynes è sempre quello che dà l'indicazione migliore, quindi è proprio sbagliata la strada che i tedeschi stanno indicando all'Europa, perché è una strada imperseguibile, come si vede nella vicenda greca, con tutte le caratteristiche che ha l'economia greca, ma insomma successive manovre non fanno altro che diminuire il denominatore, cioè il PIL, non si stabilizza quindi il debito pubblico, si creano danni che a quel punto hanno dei punti di periodi di stabilizzazione troppo lunghi, perché la sofferenza reale manda all'aria ogni obiettivo. Di fronte a questo contrasto tra le due scuole, che cosa si può dire agli ascoltatori che a casa semplicemente ovviamente dicono ho capito, ma intanto il conto lo paghiamo noi, la sberla di tasse la paghiamo noi, e ci state anche dicendo che probabilmente così andiamo ulteriormente a sbattere il naso?
Senta, appunto, le ripeto, secondo me, cioè io appartengo, come dice lei e come lei ha descritto il mio paper all'inizio, a quella scuola che dice che non è detto che le misure di austerità siano recessive, che possono essere espansive nel momento in cui iniettano fiducia nei mercati. La questione di quello che è successo alla Grecia è l'aver passato sullo spread un tipping point, cioè un punto oltre il quale qualunque misura di austerità non riusciva a iniettare la fiducia sulle aspettative. Cioè, se i mercati non ci credono più che l'euro sta in piedi, perché a un certo punto i tedeschi cominciano a dire no, ma facciamo l'euro a due velocità, e vedono gli altri paesi come una zavorra, e è chiaro che in quel punto anche ragionamenti come quello che noi abbiamo fatto potrebbero essere a rischio. Io ritengo che ovviamente la misura di austerità sia ancora utile in questo momento, secondo me la manovra in questo momento è molto annacquata, però la misura di austerità è ancora utile, e soprattutto fatta in un certo modo, cioè accompagnata a delle misure di crescita, liberalizzazione eccetera eccetera, però più passa il tempo, meno è la risposta decisa dell'Italia, dei paesi a rischio e dell'Europa insieme, e più alto è il pericolo che si va verso una situazione in cui qualunque sia la manovra, austera o no, abbia poco effetto. E questo è il punto. E siamo a un punto in cui, le voglio dire una cosa, non servono più gli annunci, cioè quello che è successo all'EU Summit era un altro annuncio, servono i fatti, cioè bisogna immediatamente implementare delle cose che leghino i paesi all'austerità e allo stare insieme. I mercati hanno visto 2 anni di annunci, non ci crede più nessuno, forse non credono neanche a quelli dell'Italia, credo a questo punto.
Un'ultima domanda, perché la restituiamo, perché la sua pausa di lezione sta finendo. Quando si appartiene a un'area monetaria comune come la nostra, e quindi non c'è naturalmente via di svalutazioni monetarie per ripristinare i fattori internazionali e monetari di competitività di quello che si esporta, di quello che si produce, una delle vie obbligate per riacquisire produttività, visto che per riacquisire produttività nella riforma del mercato del lavoro, nei costi unitari degli altri fattori che non siano quelli del lavoro, sono processi lunghi nel tempo, uno dei fattori inevitabili è quello della ridefinizione reale dei salari. Ma naturalmente questo è un tabù in un paese come il nostro, è una cosa che quasi non si può dire. In realtà, per riacquisire produttività, di fronte al fatto che molti dicono che la crisi dell'euro è innanzitutto una crisi di squilibrio di bilancio dei pagamenti interni, noi abbiamo il paese, la Germania leader, che ha la seconda tipo di bilancio dei pagamenti dopo la Cina a livello mondiale, e abbiamo una forbice invece di differenza di posizione sull'estero degli altri paesi dell'euroarea molto forte, e molti dicono è quello il vero problema della credibilità dell'euro, non solo la convergenza mancata sul rigore di finanza pubblica. Quando si tratta di riacquisire competitività in tempi rapidi, rapidi, purtroppo. Come si fa a evitare la compressione dei salari?
Guardi, come dice lei, in teoria non è possibile evitarla, tuttavia non è la cosa ottimale da fare, le dico, perché allora innanzitutto la Germania, come lei sa, nel 2001 era il paese a più bassa competitività in Europa, adesso ha la competitività più alta, come lei ha detto, e quindi ha le esportazioni più alte. Questo non è venuto necessariamente con una caduta dei salari. I salari sono rimasti stabili in Germania, però io le voglio dire una cosa, appunto, vivendo in Germania, sono ben più alti di quelli dei paesi mediterranei, cioè un operaio Opel guadagna in media 3.500 euro al mese, un operaio Fiat, mi dica lei, forse mi sbaglio, ma quanto guadagnerà? 1.200, 1.300? Quindi c'è una differenza notevole. Un professore in Germania guadagna tre volte di quello che guadagna un professore in Italia. Allora, nel breve periodo bisogna comprimerli, però c'è un livello minimo sotto il quale ovviamente non si può scendere. Adesso, come le ripeto, si può soltanto fare le misure di austerità perché c'è l'emergenza, non c'è nient'altro da fare, ma c'è una sola cosa che, e questo è noto agli economisti, che può far salire la competitività di un paese, può far crescere il paese, che è l'innovazione e l'investimento nell'istruzione e nell'educazione. Cioè bisogna smettere di dare soldi a pioggia alle imprese che magari, essendo atomistiche, le usano non con una visione di crescita. Bisogna sicuramente, diciamo, ridurre i poteri sindacali e così via, ma quello che bisogna fare un piano, come hanno fatto i paesi nordici, diciamo forte, potente, di incentivi a migliorare le università, l'educazione, l'innovazione. In Germania ci sono tantissimi fondi privati nell'innovazione, le università sono finanziate tantissimo dai privati e dalle banche, cosa che in Italia è un tabù, non si capisce perché. Perché questo è una spinta alla crescita, cioè l'istruzione e l'innovazione sono l'unica vera cosa che garantisce un aumento della competitività permanente, perché poi se uno vuole aumentare la competitività per un trimestre e poi va giù di nuovo perché non può uccidere i salari a zero, lo può fare, però in sostanza non è credibile.
Grazie allora alla professoressa Esther Faglia, che torneremo a disturbare compatibilmente con i suoi impegni, una voce nuova che vogliamo aggiungere alle nostre opinionisti ordinari. Avete sentito, ci vuole un intervento dall'esterno concreto, quindi non è un no, anche se non è ottimale, all'intervento del Fondo Monetario, perché non credono più i mercati a questo, altrimenti arriviamo a un punto di frattura analogo a quello greco. No alla compressione dei salari, sì a un grande piano credibile, secondo me a quel punto mettere rapidamente mano da parte del governo Monti alla delega fiscale, per esempio ci sono 190 miliardi di riduzione e detrazione, bisogna riconcentrarle sulla crescita, sul capitale umano, invece che disperderle a pioggia, compreso alle imprese. Ed ecco che tornano anche in chiusura, come sempre, le note di The End of the Doors. Stiamo ragionando di questa ipotesi, prima che avvenga qualcosa che può avvenire, non è da augurarsi deterioramento ulteriore del quadro bancario e della tenuta alle aste dell'Italia, se andare a sedersi noi spontaneamente al tavolo del Fondo Monetario. Avete sentito la professoressa che non scarta questa ipotesi, invece Sapelli era contrario. Sentiamo Geminello Alvi, che speriamo, tra l'altro, di avere tra poche settimane come voce stabile con una trasmissione esattamente su Radio 24, questo grande successo che abbiamo fatto con lui qualche settimana fa con la trasmissione. Grazie innanzitutto a Geminello Alvi di essere qui con noi per questi Grazie. Ultimi minuti. Come la pensa su questa ipotesi di intervento del Fondo Monetario che l'Italia possa autopromuovere, per così dire?
Ma insomma, si tratta di un gesto che forza una situazione ancora aperta, almeno a giudizio di quello che ci viene detto dalle autorità monetarie, o che ci viene lasciato intendere dalle autorità monetarie europee, nel senso che un gesto del genere dà per scontato il fallimento di quanto ha annunciato dalla BCE, cioè di questo credito illimitato a 3 anni alle banche, che in un certo senso corrisponderebbe poi all'intenzione di favorire in qualche modo una liquidità tale da garantire acquisti del debito pubblico e acquisti titoli di debito pubblico che possono poi essere messi a collaterali, appunto, di altri dei prestiti dati appunto dalla Banca Centrale Europea. È il modo attraverso cui appunto Draghi tenta di riagganciare i tassi a breve, che stanno diminuendo, con i tassi a lunga. Ecco, c'è, secondo me c'è molto da dubitare che la cosa funzioni, insomma, ci sono molti elementi di dubbio, tutto dipende appunto dalla situazione delle banche, mi pare una situazione complicata appunto dai nuovi requisiti di capitale.
Ma lei in brevissimo se la sentirebbe di farlo se fosse al posto di Monti oppure eviterebbe di farlo?
Ma le risposte sono difficili, anzitutto bisogna capire cosa fare, perché le cifre sono poi, al di là di tutto, sono anche da capire, perché prima di tutto bisognerebbe capire quanto andargli a chiedere. Quello che possiamo chiedere noi con i vari programmi è per gli statuti del Fondo Monetario adesso, mi pare il 200% della nostra quota di diritti per 3 anni, quindi
sì,
saremo a un 135 miliardi.
Esatto.
Più ci dovrebbero essere appunto degli altri modi per arrivare, tutto sommato potremmo arrivare a 200. Poi c'è questa benedetta trovata di questo insomma tentativo ultimo, direi fallito, questo annuncio di 200 miliardi dati al fondo.
Però noi dovremmo prescindere da quello, è circa di 200, sarebbe esattamente l'ambito delle possibilità. Comunque è un'ipotesi che oggi abbiamo voluto mettere sul tavolo, i nostri ascoltatori sono rimasti chi terrorizzati e chi molto critici, tuttavia noi non vogliamo allarmare nessuno, però insieme a voci come quella di Alvi, di Sapelli,
Radio 24,
dobbiamo per
il Natale si sente. 9 in punto. Yeah.